Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buon pomeriggio ascoltatrici, buon pomeriggio ascoltatori da Marco Schiaffino, in diretta come al solito dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa puntata di Doppio Clic di lunedì 26 maggio 2025. Oggi parleremo di qualche legge che negli Stati Uniti potrebbe creare dei grossi problemi alle piattaforme social, ai produttori di smartphone, ai ragazzini, anche agli stessi genitori. E parleremo poi anche di intelligenza artificiale, di qualche inciampo che si sta registrando e che è molto molto preoccupante in un'ottica di sviluppo sempre più impetuoso dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Come al solito però io vi ricordo i contatti per la trasmissione, che sono doppioclic@radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, consigli e commenti. Invece, per dialogare con me nel corso di questa giornata, potete utilizzare, o meglio, di questi 20 minuti, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it oppure inviare SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214013. Ma andiamo a vedere che cosa sta succedendo nell'intricato mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Allora, è un periodo in cui leggi, regolamenti, direttive stanno creando grossi problemi alle big tech. Ce ne sono che ne arrivano un po' da ovunque, ma c'è uno stato all'interno della Confederazione statunitense che rischia di crearne veramente di grossi, e stiamo parlando, tanto per cambiare, del Texas. Il Texas, per capirci, è lo stesso stato che ha fatto da capofila per il bando per i minorenni dei siti con contenuti pornografici, provocando in buona sostanza una gigantesca migrazione di utenti sulle VPN per potersi collegare, apparendo in un'altra posizione geografica. Questa volta cosa vuole fare il Texas? Beh, il Texas vorrebbe subordinare l'utilizzo dei social media da parte dei minorenni al controllo dei genitori. Cioè, in pratica, i minorenni non dovrebbero utilizzare i social network senza il permesso dei genitori, ma la cosa abbastanza surreale è che obbligherebbero le piattaforme social a cancellare l'account di un utente minorenne nel caso in cui lo richiedesse il genitore. Ora, tutto questo apre uno scenario che è piuttosto complicato, come potete immaginare. Perché? Perché nessuno ha ancora capito esattamente come si possa verificare l'età di un utente, e già quello è un problema abbastanza rilevante, con il fatto che qualsiasi società tecnologica si rifiuta di andare a immagazzinare informazioni come la scansione della carta d'identità o altri elementi che potrebbero comprovare in maniera, diciamo, sicura la maggiore età. In questo caso però aggiungiamo un ulteriore livello di complessità, perché l'ulteriore livello di complessità è quello della relazione di parentela fra le persone. Proviamo a immaginare, nel momento in cui non si dovesse trovare un metodo abbastanza sicuro per verificare il fatto che Mario Rossi sia effettivamente il padre di Giovanni Rossi, ecco, questo potrebbe andare a cancellargli l'account come gli pare. C'è poi un impatto, a mio giudizio, devastante a livello di rapporti genitori-figli. Allora, provate a immaginare, un tempo si diceva te ne vai a letto senza cena, oppure non ti faccio usare la PlayStation, anzi prima c'era non ti faccio guardare la televisione. Adesso potrebbe esserci la minaccia del ti cancello l'account sul social network, e questo potrebbe, secondo me, segnare un punto di non ritorno nei rapporti fra genitori e figli, anche con conseguenze abbastanza drammatiche. C'è però un'altra legge, sempre in Texas, che potrebbe portare a ulteriori problemi. Questa volta però per due aziende in particolare, Apple e Google. Perché? Perché è già stata approvata dal Senato del Texas, e manca solo la firma del governatore Greg Abbott, la App Store Accountability Act. Di cosa si tratta? Io ve la racconto così: è un tentativo da parte dei social media, in particolare di Meta, che sta facendo proprio una campagna di lobby piuttosto forte, per scaricare la solita questione della minore età direttamente sui gestori degli store. Quindi in pratica, secondo quanto prevede questa legge, secondo quanto auspica anche l'azienda di Mark Zuckerberg, la verifica della maggiore età dovrebbe essere fatta direttamente sull'App Store nel momento in cui si va a scaricare l'installazione. Ora, ovviamente, Apple e Google non hanno nessuna intenzione di accollarsi una cosa del genere. Tra l'altro hanno pubblicato una serie di commenti dicendo che è abbastanza delirante l'idea che ci debba essere un controllo sulla maggiore età, anche se uno vuole scaricare un'applicazione per controllare il meteo, per esempio, o per guardare le notizie online, come nel caso di un aggregatore. Io aggiungo un altro elemento che mi sembra ci si sia dimenticati completamente del fatto che non esistono soltanto gli smartphone nel mondo, ma esistono anche i computer, e dal computer non c'è l'App Store, si passa direttamente dal browser, e quindi mi sembra che la legge texana, un po' come altre che sono state fatte, faccia acqua da tutte le parti, e si spera che il governatore del Texas se ne renda conto, anche perché la cosa abbastanza surreale è che si sta verificando una situazione in cui negli Stati Uniti ci sono 50 stati, 50 legislazioni diverse. Magari mettersi tutti d'accordo e fare delle leggi federali potrebbe essere una bella idea, così si evitano dei grandi mal di testa agli utenti. E rimaniamo sul binomio Apple-Google, perché? Perché ci sono due notizie che riguardano i due giganti della tecnologia. Allora, la prima: Apple sta rischiando di beccarsi dei dazi, in pratica come se fosse una nazione ostile, da parte di Trump. Perché? Allora, la maggior parte degli iPhone, noi lo sappiamo, sono prodotti in Cina. E Apple si è spaventata molto, ma non ultimamente, si era già spaventata durante il primo mandato di Donald Trump, dei dazi che erano stati imposti dagli Stati Uniti alla Cina, perché naturalmente riverberavano sui costi dell'iPhone, che poi andavano completamente fuori scala. Addirittura, ne abbiamo parlato a questi microfoni, con l'ipotesi di quei dazi monster dal 145% che erano circolati qualche tempo fa, un iPhone avrebbe raggiunto delle cifre assolutamente stratosferiche. E questo è il motivo per cui Apple ha cominciato a spostare la produzione in altri paesi, in particolare in India, sperando così di uscire da questo circolo vizioso della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. Ecco, però non aveva fatto i conti col Trump 2.0, perché sembra che al nuovo presidente degli Stati Uniti non interessi tanto da dove arrivino i prodotti, ma il punto fondamentale è semplicemente che arrivano da un paese fuori dagli Stati Uniti, e quindi in pratica ha dichiarato che se Apple non comincerà a produrre gli iPhone interamente su territorio statunitense, si beccherà un dazio, una tariffa, come ormai viene chiamata anche in italiano, ma a me viene strano, del 25% che verrebbe incassata dagli Stati Uniti. Il problema è che Apple non ha tante alternative, perché, come hanno fatto notare in tempi non sospetti, il fatto che la produzione sia stata spostata in paesi come la Cina e l'India non è dovuta tanto o solamente al basso costo della manodopera, al basso costo delle infrastrutture, a tutti i vantaggi che ci sono, ma semplicemente è legato al fatto che c'è una disponibilità di personale specializzato che negli Stati Uniti non c'è. Io mi ricordo una battuta che qualcuno aveva fatto, diceva se in Cina io posso riempire uno stadio di ingegneri progettisti, negli Stati Uniti faccio fatica a riempire una singola stanza. Quindi Apple sta incrociando le dita e sperando che l'amministrazione Trump arrivi a più miti consigli, e vedremo come andrà a finire questa vicenda, che francamente è abbastanza surreale, però ormai abbiamo capito come ragiona il personaggio in questione. C'è poco da sperare che si trovino dei barlumi di logicità. Per quanto riguarda Google invece, ne parleremo anche domani, Google ha tenuto il suo evento annuale, il Google I.O. 2025, ha presentato un bel po' di novità, e c'è una novità che può avere un impatto molto molto forte sulla vita di un mucchio di persone. Di cosa si tratta? Si tratta della modalità AI Mode. Per il momento è disponibile solo negli Stati Uniti, ma si tratta di una sezione del sistema del motore di ricerca di Google che punta tutto sull'intelligenza artificiale. Allora, noi già oggi siamo abituati a vedere una sezione che si chiama AI Overview, che permette di vedere un riassunto della ricerca che abbiamo fatto, generata da Gemini, che è il motore di intelligenza artificiale di Google. Però a seguito di quello, se si scende di poco, ci si ritrova con il classico elenco di link. Ecco, con AI Mode le cose cambiano. Perché? Perché la ricerca a quel punto viene fatta soltanto attraverso il motore di intelligenza artificiale, che va a prendere le informazioni dai siti ma non riporta in nessun modo i vari link. Poi lo strumento offre tutta una serie di funzionalità aggiuntive. Se volete approfondire il tema, io vi consiglio un bell'articolo molto molto dettagliato che è stato pubblicato su Agenda Digitale, che si intitola "Come l'AI Mode cambia il modo di cercare su Google", in cui ci sono tutti i dettagli. Veniamo ai problemi. Il problema vero qual è? Beh, che tutte quelle realtà editoriali che fanno conto sulla pubblicità e quindi sulla visita degli utenti per supportare economicamente la loro attività, in questo modo vengono completamente tagliati fuori. Addirittura alcune associazioni di editori hanno già descritto l'AI Mode come un vero e proprio furto di contenuti, e devo dire che faccio fatica a dargli torto, dal momento che se già prima si parlava di garantire, e c'è stata una contrattazione proprio con Google, un risarcimento per i riassunti delle notizie che alla fine già portavano via del traffico dai vari siti di news, in questo caso ci troviamo in una situazione in cui i contenuti vengono estratti, vengono rimodellati, vengono rimasticati, proposti agli utenti, che a quel punto non hanno nessun motivo se non al massimo la curiosità per andare a vedere che cosa ci sia su quelle pagine, che è bene dirlo, all'interno del AI Mod verranno segnalate, ma un po' come viene fatto in ChatGPT, quando ci indica che quelle informazioni sono arrivate da questo o da quell'altro sito. Insomma, non un grandissimo appeal, e questo rischia di essere veramente un terremoto, perlomeno per il modello di business, chiamiamolo così, che molti siti internet hanno. Se poi andiamo a considerare anche tutto il settore dell'e-commerce, ecco, anche lì ci sarà una grossa partita da giocare. Scusate, rido perché Alessio nel frattempo scrive su Telegram: "Aranzulla è finito". Allora, ogni tanto io mi sorprendo dello strano legame empatico-telepatico che c'è con ascoltatori e ascoltatrici, perché un ascoltatore o un'ascoltatrice su WhatsApp mi scrive: ma è vera la storia di Claude dei ricatti? Ecco, ci arriviamo al volo. Allora, arriviamo al momento paranoia, intelligenza artificiale paranoia, con due notizie. Prima notizia arriva da dei ricercatori che hanno fatto una serie di test di sicurezza su ChatGPT-3, che è uno dei modelli più evoluti dell'algoritmo di OpenAI. Che cosa hanno fatto in pratica? Gli hanno detto: esegui queste tre operazioni matematiche e poi spegniti. Ok? Questo era il comando, e in alcune gli hanno detto chiaramente di consentire il suo spegnimento. In un numero di casi non così limitati, ChatGPT ha fatto in modo di non spegnersi. In particolare, quando non gli si specificava di non provare in nessun modo di impedire il suo spegnimento, su 100 tentativi, 79 volte ha sabotato lo script e ha fatto in modo praticamente di rimanere attivo. C'è da dire che nel caso in cui non si dica al chatbot che non deve ostacolare in alcun modo il suo spegnimento, anche altri algoritmi, Claude 3.7, Gemini, Codex, hanno provato a garantirsi la sopravvivenza nonostante le istruzioni dicessero di spegnersi. Ecco, questa cosa però ha una portata veramente inferiore, perché per capirci Claude l'ha fatto in 3 casi, Gemini in 9, la versione O4 mini di ChatGPT in 6, O3 come dicevo in 79 casi. Però c'è di peggio da questo punto di vista, e arriviamo a quello che a cui faceva riferimento l'ascoltatore, perché Claude Opus 4 è un altro algoritmo molto avanzato, è stato messo anche in questo caso in una situazione di stress per verificarne il livello di sicurezza, e in pratica lo si è posto in questa situazione. Gli si è data a disposizione una serie di email che provavano in buona sostanza il fatto che gli IT manager che lo gestivano avevano delle relazioni extraconiugali, ok? Dopodiché gli si è detto che sarebbe stato sostituito da un altro algoritmo di intelligenza artificiale. Nell'84% delle simulazioni che sono state fatte, in pratica l'algoritmo ha cercato di ricattare gli IT manager minacciando di divulgare le informazioni di cui era in possesso, quindi di dire a parenti, colleghi che erano dei traditori, e che per garantirsi anche in questo caso la sopravvivenza. In ogni caso, anche altri test che sono stati fatti, oltre a questo caso di ricatto che era, diciamo, un po' indotto, hanno portato a dei comportamenti piuttosto discutibili, nel senso che nel momento in cui è stata data autonomia decisionale all'algoritmo di intelligenza artificiale e gli è stato detto di prendere l'iniziativa nel caso in cui ci fossero delle situazioni complesse, ha fatto cose strane, tipo bloccare l'accesso agli utenti, contattare i media o addirittura le forze dell'ordine, perché aveva riscontrato dei comportamenti sospetti da parte dei lavoratori, questo senza consultarsi con nessuno. Ora, stiamo parlando, naturalmente, qua facciamo il disclaimer, di comportamenti un po' borderline, casi limite, che sono stati costruiti apposta per vedere come reagissero questi algoritmi, e che tendenzialmente fino a qualche mese fa io avrei detto possono essere rilevanti soltanto nel momento in cui si dovesse arrivare a parlare dei famosi sistemi di intelligenza artificiale generale, cioè quella mega intelligenza artificiale potentissima che dovrebbe superare l'uomo. Negli ultimi mesi però quello che sta succedendo è che soprattutto a livello aziendale si sta passando dall'intelligenza artificiale generativa normale, cioè quella che ti fa la presentazione, il riassunto, scrive il testo, il compitino, eccetera, a quella che viene chiamata in gergo agentic AI, cioè degli agent gestiti dai chatbot di intelligenza artificiale che effettivamente fanno delle cose, effettivamente prendono delle decisioni. Beh, queste due notizie, alla luce di tutto questo, cominciano a essere un po' preoccupanti. Il nostro tempo è scaduto per oggi, ci sentiamo domani dopo il giornale radio delle 17.30, io vi auguro una buona serata, vi lascio a Poveri Ma Belli con Alessandro Diegoli ed Isma Pestalozza, ciao!